posto, volevo porre un problema che non è di natura energetica, ma che sento molto in questi giorni, cioè se rileggo queste cose qua alla luce del sentire comune, mi sembra che i liberi in questo momento appaiano i pagani e invece chi è schiavo della legge è chi crede in Dio. In questi giorni, senza volere sposare nessuna delle due tesi, però appunto, il padre di Luana, però i credenti in generale sono apparsi come coloro che si pongono il problema se sia giusto o non sia giusto, e gli altri sono liberi di fare quello che vogliono, insomma, banalizzando alcune cose. E non è un problema solo di oggi, dire, la morte di Dio è stata la liberazione da tutta una serie di oppressioni che avevamo e finalmente siamo liberi di farci una nostra morale, una roba di questo genere, quelle cose che sono venute fuori sugli autobus, in sostanza era non c'è più Dio e quindi non vi preoccupate più, siamo finalmente liberi. È proprio esattamente il contrario di quello che si dice, qui siamo noi che siamo liberi. Allora, se è vero che c'è questo sentire comune, e a me sembra che sia molto vero, abbiamo sbagliato qualcosa, cosa c'è che non va? Allora io credo da una parte che grossa responsabilità è nostra di credenti, che abbiamo dato un'immagine della fede, non in una ba, ma in una legge, senza capire molto quello che avevamo. Però credo che ci sia una difficoltà da parte nostra di credenti di vedere gli altri come ancora schiavi. Beh, lo sento per me, ma credo i credenti che conosco anche loro sono molto così. Nel senso di dire, molto spesso vediamo i senza Dio come gente veramente libera, invece noi purtroppo ci stiamo un po' stretti. Allora volevo sentire se vi ci ritrovate in queste problematiche e se ci trovate una risposta.
Ma sulla schiavitù mi ricordo che San Paolo ha fatto riferimento a quelli che erano schiavi dell'impero romano. Faceva paragone con dire se sei schiavo però sei libero in Cristo, ma se sei libero in Cristo sei lo stesso schiavo di Cristo, per cui non so fare riferimento, non so esattamente, anche se sei libero davanti alla legge, per la legge sei libero, comunque sei schiavo nello spirito. Un gioco un po' così, cioè, se in questo mondo tu sei un schiavo, però se vivi la vita cristiana nella fede di Gesù Cristo ti senti libero perché poi alla fine San Paolo, facendo riferimento che noi dobbiamo essere sottomessi e rispettare
l'autorità,
come si dice, il potere, no?
L'autorità.
Politico, allora poi alla fine mi dice ma io sono libero, non ho nessun obbligo, proprio così, noi dice, abbiamo dovere di rispettare tutta la legge, tutte le leggi, però alla fine sono libero, cioè, praticamente nega tutto. Perché sì, è vero che noi dobbiamo rispettare le regole della convivenza umana, però alla fine sopra di questa non è che dobbiamo sentirle come un gioco, ma vengono di per sé, le fai in tutta la libertà, perché se hai desiderio di rubare, se vuoi rubare, allora fai fatica di rispettare non rubare, ma se tu vivi in tutta l'onestà, non hai neanche il coraggio di guardare, di desiderare il bene degli altri, allora sei nella libertà di questa legge, non, se, non so se arrivi a un certo punto che tu combatti dentro di te l'egoismo che non desidera niente dagli altri, allora sei libero, sei arrivato alla libertà. Fino a quando arrivi alla maturità spirituale, sì, se, per rispettare la legge fai fatica, ma alla fine puoi superare la legge come, diciamo, sei come un precetto, come un ordine, se tu devi fare questo, sei nella condizione di sottomettere la tua volontà alla volontà della società, o di sottomettere la tua volontà alla volontà di Dio. Ma quando arrivi al punto che lo Spirito Santo grida Abba Padre, allora questo amore come figlio di Dio, la legge cade, non ha nessun senso. Cioè, di per sé il tuo stile di vita non ha nessun legame con la legge, non rubare, non uccidere, ma quando ami Dio cade la legge, non esiste. Anche nel senso che noi per la legge è come un sempre San Paolo dice che per noi la legge è stata come una guida fino al punto che è arrivato Cristo, la legge cade. Va bene, è stato solo un pensiero così, ma mi ricordo che faceva riferimento alla schiavitù, anche se, certo, se sei schiavo non deve desiderare di abolire la schiavitù, perché comunque sei schiavo di...
E Massimo da Nicola Brenda.
A me sembra, a prima vista, che su questi punti Paolo si contraddice. Poi dico, come dottrina, forse semplicemente che usa tasti diversi nei vari momenti. Allora, sulla questione schiavitù, noi abbiamo un paio di provvisti. Però quando uno è nella condizione in cui era quando si è convertito, quando è diventato cristiano, e quindi non hai bisogno di uscire dalla schiavitù, non hai bisogno di uscire da un matrimonio con una persona pagana, eccetera. Poi c'è in Filemone, tu sei schiavo, cioè tu sei padrone, l'altro è schiavo, però se lo schiavo è tuo fratello, come fa a essere schiavo? E quindi gioca, ma stando fermi gioca. Sono giochi, ma insomma aiuta a pensare anche quando si spostano le posizioni, quando non troviamo più quello che vorremmo trovare nell'uno o nell'altro campo, per tornare. Nel capitolo 4 io intravedo nelle cose che sottolineava Roberto un paio di queste apparenti contraddizioni. Uno nella questione dell'adozione. E lì mi sembra che qua ci sia da riflettere, ma chi è adottato? Mi pare che Paolo pensa che adottati sono gli ex pagani. Mi sembra. E qua direbbe anche pericolosamente con la citazione di Marco, dove la voce di Dio che dice tu sei il mio figlio di diletto o prediletto, mi sono compiaciuto, adesso non ricordo mai le parole esatte dell'uno e dell'altro Vangelo, che aveva sinossi sotto gli occhi per ricordare. E' stato a volte accusato nel Vangelo di Marco di un certo adozionismo da parte, una visione mica per niente della nascita di Gesù. È il primo che parla, ma ne parla dando per scontato che si sa, poi sarà dopo che si forma. E
Poi c'è una contraddizione, almeno apparente, per cui i figli adottivi a mio avviso siamo noi non ebrei. Ma quando poi c'è i figli della schiava e i figli della libera, chi sono gli schiavi? Siamo noi che non siamo, non tutti tra noi sono di origine ebraica, ma sono gli ismaeliti o sono i figli di Isacco? E lì non si capisce, ci si spacca la testa, perché noi siamo i figli della libera. A chi? Non è tanto, non quadra tanto. Cioè, se noi pigliamo queste cose qua come indicazioni precise, non siamo più capaci di spiegarci. Torno a quanto diceva molto amabilmente Gian Franco. Io che sono laico militante, ma apprendista credente, non mi ritrovo nell'uno né nell'altro campo. Dove mi ritrovo ci sto pensando per provare a dirlo domenica al culto, ma è difficile anticipare quello che non è ancora maturato nella mia testa, ma ecco, qua mi pare che sono gli schieramenti che vengono continuamente spezzati e riconquistati dalla novità di Gesù Cristo. E a me, io ho predicato sul versetto nato da donna, nato da, sotto la legge, sia a Natale che a Pasqua. Perché dice, Paolo dice, se anche abbiamo conosciuto Gesù Cristo secondo la carne, non ci interessa più, ci importa il Cristo morto e risorto. Ma dice il suo Gesù storico, che lui non ha conosciuto. Ma mi pare molto molto profonda questa, questo piccolo versetto lì, indica che Paolo è ben cosciente del Gesù che lui ha conosciuto, non secondo la carne, ma è quel Gesù nato di donna e nato sotto la legge. Nacque sotto Ponzio Pilato, la legge non è soltanto la legge giudaica qua, è anche quella dei Romani. E questo gioco qua c'è su tutta la lettera dei Galati, perché chiaramente per lui la legge è quella di Mosè. Ma sicuramente per i Galati è anche importante di capire che cos'è la legge dell'impero. Credo quindi che qua ci sia un prisma molto più complesso di quanto non possa sembrare, che veramente io non sono mai riuscito a capire chi è figlio della libera o figlio della schiava.
E quindi Gerusalemme celeste, Gerusalemme terrestre, terrena, non funzionerebbe così identificata, diciamo.
Può funzionare, ma lì la grossa difficoltà è proprio questo schiacciamento del tempo, perché non riusciamo più a lavorare, a pensare in categorie paoliniche sotto questo punto di vista. Dovremmo cercare di vedere dove lui mette i tempi, che sono comunque sempre accorciati, perché lui pianifica il suo tempo. Nella terra romana è chiaro, sono i suoi progetti, i suoi progetti di viaggi, i suoi progetti di ricordi a Gerusalemme, quindi non è uno sprovveduto che vive alla giornata, i suoi tempi li gestisce e ne parla, ma non usa il termine tempo nel modo che possiamo usare noi. È uno dei saldi su cui riflettere, nonostante Barco che dice quello che sono i problemi di Paolo,
sono andato a rivedere dopo che lunedì l'hai ripreso. È un pezzo magistrale.
L'inizio del commentario dei Romani.
Quando fa l'introduzione. No, me lo sono ripreso perché. Nella prefazione, dice così. I nostri problemi, quando li intendiamo bene, sono i problemi di Paolo. E le risposte di Paolo devono essere, se sappiamo discernere la loro luce, le nostre risposte. Certo, non si devono trascurare differenze tra il suo tempo e il nostro, ma queste differenze non hanno nessuna importanza essenziale.
prendere una cosa centrale che diceva Cristina, che secondo me è chiarificante, nel senso che la mia sensazione anzitutto è che qui tempo non faccia riferimento alla storia, all'evoluzione della storia, ma sia al tempo della nostra vita, all'interno della quale c'è un prima e un dopo, come ci diceva Cristina. E io trovo questo testo molto chiaro perché dice il prima è venuto prima e il dopo è venuto dopo. Se nel dopo cerchiamo di tornare al prima, stiamo facendo un disastro, perché il prima che noi abbandoniamo, se vi ritorniamo, incide sul nostro dopo. Dopo noi non siamo più dopo, ma siamo come prima, no? Come quelli che vanno a pregare per e addolorati per la morte di Eluana Englaro, non sono dei credenti nel Vangelo, sono come qualsiasi altro religioso che ha paura della morte, per cui deve tenere un corpo in vita, ma questo non ha nulla a che fare con la fede, questo è il prima riportato nel dopo. È un abominio della fede, una barbarie. E la dirigenza della Chiesa di che cosa si fa forte per portare le persone in questo abominio della fede? Si fa forte della legge, cioè schiaffa davanti il comandamento non uccidere, secondo livello di abominio. La cosa interessante che io trovo di questo testo, che Paolo dice, Paolo è molto amaro qui nel suo testo, perché dice se ci vedessimo di persona cambieremmo tutta la nostra affettività. Però intanto diciamoci un pochino le cose chiare come sono. Cioè il prima è il prima e il dopo è il dopo. Se torni indietro, tornare indietro è la tua fine, perché dietro c'era la schiavitù, c'erano i poveri elementi del mondo. Quindi tu ti puoi far forte di che cosa tornando indietro? Dei poveri elementi del mondo. Questo lui dice così. È per questo che lui dice, e mi piace in tutta la cosa del dialogo ebraico-cristiano, le cose, la Gerusalemme è schiava coi suoi figli. E sta parlando di se stesso, sta parlando del suo prima, sta parlando di quando era a Gerusalemme che studiava da Gamaliele e diventava perfetto, perfetto in questa legge. Ma questo è stato il suo prima. Io penso che proprio questa linea, questa, come ti dice tu, questa svolta, se non esiste questa svolta, qui dice Paolo, è come posso dire, tu sei come in Agar e Sara, che in un certo senso la cosa paradossale è che lui interpreta queste due figure alla rovescia, ok, ma perché le usa, lui dice esplicitamente in senso allegorico, qui lo prenderei in modo allegorico, alla rovescia, perché voglio dire, cioè
non dice che Agar è la schiava, non è Agar?
Sì, la schiava è Agar, ma nel racconto sì, io volevo solo dire che lui non fa la storia dell'avvenimento biblico dove tu puoi simpatizzare con Agar che è stata mandata via. Agar non ne poteva niente, diciamo, di quello che era successo, il fatto che suo figlio sia mandato nel deserto. Cioè lui non è interessato agli avvenimenti, ma lui prende proprio schiavitù e libertà, perché Agar veniva dalla carne e invece Sara eredita, cioè questa è la cosa interessante dell'eredità della promessa, perché l'eredità è qualcosa che tu vai verso il passato, ma Abramo ce l'ha avuto verso il futuro. Questa è la cosa eredita della promessa. Quando lui prende queste due figure, proprio le due figure sono non più come precedentemente il bambino servo, schiavo, maggiorenne, erede, eccetera, nella successione, ma sono nell'antagonismo. Tu ti accorgi che se non sei nella successione giusta, tu finisci nell'antagonismo. Tu hai questi finiscono per fare qualcosa di analogo, come diceva Cristina, al loro vecchio paganesimo, cioè cercando di rientrare nella trafila del giudaismo, dell'osservanza della legge, è paradossalmente come se tornassero a coloro che non sono dei. Guarda, a me sembra una cosa molto 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 acuta, molto molto particolare e anche molto attuale. Allora, quello che volevo dirvi è che è una, come posso dirti, è un'invenzione del diavolo, diciamo così, esagerando i termini, che c'è uno schieramento dei credenti che prende una certa posizione e gli altri sono gli atei, eccetera. Perché qui almeno Paolo non sta parlando a una componente cristiana che sia, diciamo, profilo in un certo modo, è una componente pagana. Qui sta parlando ad una chiesa dove sono tutti credenti, dove sono tutti cristiani, ma alcuni ritengono di dover rientrare all'interno di una certa configurazione. A costoro dice che, so, che vogliono tornare schiavi. Ma prego?
Come ne sembra?
Esattamente, esatto. Esatto, ma non è che gli altri che sono liberi sono quelli che non sono credenti. Cioè, è questo l'inghippo del diavolo. Non è che avere un'altra posizione vuol dire che non sei credente. Forse hai l'altra posizione proprio, dice, e qui c'è poi la rivendicazione che fa Paolo, dice, ma noi siamo figli della libera. Cioè lui si innesta. Ed è per questo che secondo me lui parla di adozione, perché non c'è, come posso dire, una spartizione, ma c'è ad un certo punto la svolta avviene attraverso un salto di corsia. Allora, nell'ambito dei figli, tu, cioè, ad un certo punto quello che è interessante è che i tuoi figli sono venuti per produzione della carne, ma ad un certo punto la ragazza ha fatto un salto di corsia. Per lei la svolta epocale è stata proprio questo. Tornare indietro vorrebbe dire davvero non essere più figlia. Perché secondo me lui parla di adozione, perché ad un certo punto lui, Paolo, non stava cercando di essere qualcuno senza essere figlio di Dio, ma poi anche lui è stato, come posso dire, incarnato.
Ma lì parla,
questa
faccenda dell'adozione può essere forse illuminante una nota che qui, che si riferisce al greco e dice che non è nato di donna, ma divenuto di donna.
Come? Come?
Divenuto. Cioè,
non è partorito, no, non è partorito. Non è
partorito, insomma. Non è detto che, non è il verbo che vuol dire partorire. È un altro verbo che vuol dire divenire, è più nota.
Venuto da donna?
Sì. Paolo ricorda la venuta del figlio di Dio, nato da donna e nato sotto la legge. Letteralmente divenuto la donna, divenuto sotto la legge. C'è molta discrezione tra l'atto fisico,
certo, non è
della carne e l'atto invece dell'adozione, c'è una grande finestra di distinzione.
Che note hai Bibbia, figlio?
Prego?
Che Bibbia hai?
Ho la Bibbia della 6, però c'è il testo pronto.
No, dico la nota, dove la prendi? Non l'avevo mai vista.
La nota?
Che note ha? La tua Bibbia che note ha?
Che nome non
ha? Niente, ha l'apparato critico, quindi ha le note regolari della 6 e basta.
Ma l'apparato critico?
L'apparato critico è greco però, Cioè, c'è il testo greco con la pronuncia in italiano. Io sto leggendo.
No, perché allora ce l'ho anche io in italiano. Non l'ho prima capito.
Nelle divine pare che sia.
Eh sì.
Quella con l'alternanza,
quella Barbaglio,
Barbaglio,
Barbaglio, greco italiano.
Sì,
esattamente Barbaglio. Testo greco, edizione 27esima dell'opera di Everard Ernest Acuna di Roma, ci sono tutti, in collaborazione con l'Istituto per la Ricerca Pasquale della Salvezza. Testo italiano, versione conferenza che si fa.
Sì, certo,
sì.
Sì.
È quello importante. Che è poi della Società Biblica Britannica.
No, l'ho detto già tre volte, ma lo dico una quarta, a mio avviso la parola chiave per tutti questi ragionamenti che spostano i giochi. Io mi ricordo sempre quando capitolo 2 Paolo dice questo, nel senso di sotto, se mi educo con quello che ho demolito mi dimostro il trasgressore. Tutti gli esempi che faceva Roberto, ma Roberto Bottante non ha preso invece. perfezione, cioè questo ritorno indietro. E lì Paolo parla di se stesso e dichiara di aver dovuto distruggere tutta una serie di cose. Se è lì, una ricostruzione sembra positiva, invece no, perché lui ha distrutto quello che gli impediva questa adozione, per non dire a questo termine.
Sì, però ritornando al discorso del tempo, è vero che il tempo è molto piattito, perché io sono un generale di Paolo, però sempre succede che il tempo si appiattisce riguardando i testi antichi, almeno se non siano dei grandissimi storici. E, però questo prima e dopo significa che, come diceva lei, c'è una cesura e si può andare avanti, perché non siamo il prima del dopo adesso, cioè dobbiamo pensare di costituire una Gerusalemme dinamica, se no ci chiudiamo in un'altra gabbia, pensiamo di essere perfetti perché tutto è compiuto e non esercitiamo quella libertà personale che è la responsabilità. Cioè a quel punto noi siamo liberi. Questo mi è andato un po' a quello che pensano gli ebrei messianici un pochettino, cioè che esista una possibilità che venga un Messia alla cui venuta noi partecipiamo con le nostre opere di pace. C'è un certo collegamento.
Io sono d'accordo con te, ma è un concetto moderno questo, quello delle
della creazione che continua, che è stato spiegato prima, è un concetto moderno, però
sì,
dobbiamo arrivare dei concetti moderni per interpretare un testo antico. Sì, voglio dire,
noi siamo imbevuti di questo, hai capito?
Sì.
Perché è la nostra formazione attuale, ecco, che proiettiamo anche nella vita dello spirito.
Ma d'altra parte deve vedere anche che uno lo forza un testo, cioè arrivi a pensare o a fargli dire qualche cosa che in effetti probabilmente nasce da noi.
Ma non ne parla Paolo, come diceva Roberto, cioè non è questo il punto per lui. Cioè noi abbiamo bisogno che lui
veda un avvenire completamente chiuso, completo e finito. E
lui non credo che sia così, no.
No, lui fa questa contrapposizione, contrasta,
sì.
Fa la mica
della...
Sì, però stai parlando uno dei due termini della contrapposizione, è libertà.
Ma voglio dire, come posso dirti? Uno che va in pensione non deve più timbrare il cartellino. Si alza al mattino e ha la nevrosi ossessiva e cerca disperatamente un cartellino fittizio da andare a timbrare da un'altra parte,
oppure
luogo di lavoro cerca, esatto, ha un meccanismo regressivo, cioè no, Paolo dice, hai la giornata davanti libero dove puoi fare quello che vuoi. Il tempo lo puoi davvero riempire, non è, ma il tempo precedente è un non più, è un archidiato. Questo da un certo punto di vista, io trovo che il pensiero biblico vada certe volte per riesce a includere per esclusioni. Allora, volevo fare una domanda per riprendere una domanda di Michele di qualche volta fa a voi. In questo capitolo 4 Paolo è ancora in un'accezione, diciamo così, sclerotizzata e da rifiutare del concetto di legge, dico bene? Il concetto di legge in questo capitolo è un concetto assimilabile addirittura alla schiavitù, o no?
Secondo me non proprio.
Non proprio.
secondo me non proprio.
Cioè,
secondo me non proprio. Cioè la legge, qui Paolo appunto vuol farle rilevare che ha un carattere provvisorio, che appartiene appunto al prima. Però Paolo non è che come dire che condanna la legge, non è che secondo me, per quello che ho capito, che considera la legge alla pari della schiavitù, appunto,
che
la identifichi con la schiavitù. Cioè la legge si identifica come con la schiavitù nel momento in cui tu utilizzi la legge come strumento di asservimento. Quando diventi un legalista.
Sì.
Ecco.
Cioè quando ti vuoi salvare.
Ma la legge
da solo, ok? La legge e basta.
Sì. Cioè quando appunto usi appunto la legge, perché la legge, Paolo non mette in discussione la legge come promessa.
Se posso dire un frase, mi piace che non sia finito, perché se voi ricordate le prime volte in un sistema sull'erga, no? Cioè le opere di legge, la legge e così via. Effettivamente in questa sezione, che non è delle più positive, dice legge ma non la legge, non ci mette l'articolo. Ed effettivamente gioca su un discorso che nasce da donna sotto la legge per riscattare quelli che sono sotto la legge e poi venire nei figli. Quindi torna quella cosa che abbiamo visto nel capitolo 3 della proporzione tra la legge come pedagogo, la legge come qualcosa che tiene sotto e poi la libertà dei figli. Comunque c'è questa cosa. Non è la legge nel senso pieno e bello. Non è lì a trovare quell'articolo, per un altro. Effettivamente non è usato nella sezione più
più alta, più
valoriale, sicuramente tanto, tanto, cioè non è la legge a questo punto che gli interessa, non discorso di essere figli, essere diciamo figli adottivi, quindi partecipi dell'eredità e così via. E di fatto io credo che tutto il gioco per la Gerusalemme appunto spostare il discorso sulla legittimità e sulla discendenza legittima, e quindi no, infatti si parla di Isacco, non si parla né di Abramo né di Sara. A questo punto, quando si dice in positivo il discorso dell'essere effettivamente figli e eredi,
ma come dire, alla tua domanda io confesso che risponderei sì. Anche tu. Cioè, in questo capitolo. Cioè, questo capitolo, questi due, questi due capitoli qui riprende il discorso della promessa che già aveva sviluppato prima, e quindi la promessa è qualche cosa che risale, come diceva prima Roberto, la promessa è prima della legge, la promessa è questo, diciamo, che è fatto già con Abramo, a cui si promette ben 450 anni prima che venga la legge, venga data la donata la legge, e quindi ricuce insomma un po' questo testo con quello della volta scorsa. La legge qui, in un testo che è un testo polemico, che è un testo non articolato come poi sarà in Romani, a me sembra obiettivamente che anche qui, per questi versetti di stasera, la rilettura che Paolo fa qui della legge è molto univoca. Paolo sa bene che poi naturalmente all'interno degli stessi testi paulini non c'è un modo solo di presentare la legge, ma qui sì, qui vuole rileggere l'Antico Testamento, diceva Ianre Daglie, perché in effetti poi i testi che va a riportare sono ampi, ma li rilegge tutti allineati, tutti in modo univoco, in chiave negativa. Negativa nel senso che non è la legge che ti può dare la vita, perché se fosse così Cristo sarebbe morto in vano, lo dice chiaramente. Cioè, la salvezza, il riscatto, chi ti libera, insomma, ecco, non può che essere la fede di Gesù Cristo, morto e risorto per noi, per te, insomma. Bello quel tu che dicevi.
È bello quel tu.
Molto bello. Comunque, molto
bello. Tu lo dice, la legge è aggiunta a causa delle tradizioni e poi noi siamo tenuti, stati, noi siamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge. Quindi la custodia, non so come è in greco, ma detto così sembra. Anzi,
proprio un carceriere, proprio come un
forse vuol dire prigione
anche
il greco è prigione, ma la custodia potrebbe avere un significato positivo. Io sono custodito.
Ma nel capitolo 5, diciamo così, da una parte c'è l'adozione, la libertà, dall'altra parte c'è la schiavitù e la legge, sostanzialmente, nei due campi, il campo di tensione,
nel capitolo
che tu hai commentato, il campo 4, il campo di tensione è fatto da adozione, libertà,
schiavitù e legge.
Ecco, che non sia da coincidere, ma il campo di tensione che sì, risulta sì, forte è così.
Sì.
Ed è singolare però che la legge abbia tutta questa fascinazione, sì, se di una volta, sì, non ricordo se la volta scorsa o la volta ancora prima. Se Paolo questa sera ci dice in 4.21 abbiamo ascoltato, dice voi che volete essere sotto la legge, è un'espressione forte, che volete essere sotto la legge.
Sì.
Cioè noi gira e gira.
Vogliamo?
Facciamo fatica a vivere senza una legge.
Cioè la libertà è più faticosa della schiavitù.
E gira e gira, abbiamo bisogno di un sistema religioso, di paletti, di regole, di qualche cosa.
Abbiamo bisogno
di strutturare la giornata.
Sì.
Anche se siamo in pensione, la giornata va strutturata, se no non. Cioè abbiamo questo problema, siamo risucchiati dentro a questa.
Io non ce l'ho tempo. Non so se c'è un lapsus, ma noi ci dimentichiamo sempre dell'azione dello spirito, che per me, secondo Paolo, è sostanziale, perché quando dice è perché siete figli di Dio, Dio ha mandato lo spirito del figlio, eccetera. E anche in Romani, quando parla del che la mette in un'altra prospettiva la libertà, cioè dice che la libertà noi speriamo di averla, non dice che ce l'abbiamo già, perché in un'altra prospettiva dice che è lo spirito che ci fa vivere la libertà, cioè noi senza lo spirito siamo necessariamente come eravamo prima, ecco. E lo spirito non è una cosa che noi possiamo possedere, cioè non è una cosa di cui ci possiamo in qualche modo appropriare, come invece possiamo fare con i comandamenti della legge che secondo noi potrebbero decidere se siamo bravi o se non siamo bravi. Lo spirito è una cosa che va dove vuole, cioè, è proprio che ci tocca sempre di attendere, che è proprio quella cosa che ci viene a cercare e non siamo noi che con la nostra maturazione o cercando di accelerare la nostra maturazione riusciamo in qualche modo a catturare, ecco, che ci lega anche in questa storia tra la Gerusalemme terrena, che è pur quella dove abitiamo, viene da dire, e quella celeste dove è quella della libertà. E anche che non ti permette di dire chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Io sono molto in dubbio di parlare di credenti e non credenti, perché mi viene da dire come facciamo a saperlo.
Certo.
Io comunque c'è una cosa che non riesco proprio a capire. Nelle pregate che mi fa star male, in tutte le situazioni in cui stiamo leggendo Galati, io lo sto leggendo anche in casa mia in un gruppo biblico di altri amici. Questa legge, che per tutto l'Antico Testamento abbiamo sentito dire
come grande, importante, quasi la presenza di Dio stesso, cioè questa legge alta, diceva prima Daniela. Ecco, ma perché Paolo ha avuto proprio bisogno di prendere quell'esempio lì per fare il discorso degli schiavi liberi? Cioè, quella legge lì non è una legge di schiavitù, presa come tutto l'Antico Testamento ci dice. Cioè io questo modo di Paolo, di, per farci capire il dono della grazia, per farci capire la libertà, questo avere preso e squalificare in questo modo, perché la paragona schiavitù, questa legge che noi sappiamo che è stata addirittura la presenza stessa di Dio in mezzo al suo popolo, io non la fa male, non la digerisco. Non
è per la sua biografia, sai. Lui è l'esempio parlato.
Sì, ma questo è che ti fa stare male e salutare. Nel senso che questa è, cioè voglio dire, la fede cristiana ci porta davanti a un libro dove ce ne sono, dove un libro fatto di 1000 pagine, dove le prime 900 sono praticamente scardinate dalle ultime 100. Le ultime 100 costringono a rileggere e rivedere tutto e vedere che tutto quello che dicono le ultime 100 pagine, nelle prime 900 era stato battagliato contro. Tutti i profeti che venivano a dire qualche cosa di contrario venivano uccisi, e alla fine è stato anche ucciso Gesù a causa di questa legge, non a causa della legge di Dio, ma a causa di come gli uomini avevano configurato in un sistema religioso questa legge e l'osservanza della legge.
Noi abbiamo una legge secondo questa legge.
Io sto proprio male con te, cioè io vedo proprio, guarda che, ma questo è stato, diciamo, prima ancora Gesù è stato male, perché Gesù non ha avuto i suoi guai dagli atei che facevano la pubblicità sugli autobus che Dio non c'è. Gesù ha avuto i suoi guai dai gesuiti, dai domenicani, dai luterani, dai calvinisti, dai pietisti, dai metodisti e dai valdesi. È da questi che ha avuto i suoi guai e alla fine ci ha lasciato le penne. Proprio perché quello che c'è, come dice Paolo a un certo punto, dice, allora quello che era stato dato per vita è diventato morte? Dice così non sia, ma l'interrogativo c'è. È proprio questo l'inghippo, perché se noi fossimo dei credenti musulmani, che io rispetto moltissimo, loro hanno il cuore in pace, perché tutto è legge, cioè il piano della legge ingloba tutto, e ci sono delle religioni per le quali ciò che conta è la legge, ciò che conta è la Torah, ma il piano della Torah è stato, come posso dire, scalfito, questo bel tavolo è scalfito dalla morte di Gesù. E lui dice, questo è nato sotto la legge per riscattare quelli sotto la legge, non per riscattare coloro che essendo nella legge vivevano come dei peccatori nel mondo che non avevano ricevuto, per riscattare quelli che erano sotto la legge. Questa è una dialettica interna, gli osservanti, una dialettica interna, la Bibbia è una dialettica interna alla nostra fede, e dovrebbe essere proprio quello che salutarmente ci fa star male. Ma secondo me dovresti stare ancora un pochino peggio.
Ma il permesso che lo dice.
Io riprenderei un attimo il discorso che diceva lei, cioè che pensare che seguire la legge fosse sufficiente per la salvezza.
Che la salvezza coincide con quello.
Quindi penso che sicuramente in questo senso.
Come
non la legge fosse sbagliata, ma
non
era sufficiente.
Non la legge di Dio donata,
ma anche donata Dio dice che la sua legge, però
come
legge,
tu, sì, come
ma anche
Dio uomini,
nell'Antico Testamento lo dice, beh, dice io
utilizziamo la legge,
sì. Beh, anche il paragone che fa tra quel racconto, no, del fariseo che dice grazie Signore che io sono bravo, sì, sono quella, invece quell'altro dice povero di guarda io come sono, insomma, lì lo fa capire seriamente, cioè uno esce non giustificato, sì, cioè l'aveva adempiuta tutta, esce non giustificato, sì, perché si sentiva superiore, perché cioè, praticamente per la sua anima era stata quasi una perdizione la legge, perché questo si sentiva sopra l'altare, che aveva adempiuto la legge, invece quello che si sentiva che non ne aveva beccata una, esce giustificato, cioè deve essere uno smacco tremendo per uno che sta lì a, come si dice, a contarle le cose, ecco.
Ma poi per Paolo c'è ancora l'elemento fondamentale che secondo me cambia la nostra prospettiva, è che per Paolo non solo c'è questa cosa, ma lui, come posso dire, riconfigura la legge al punto tale che tutto non comincia con la legge, ma tutto comincia con la promessa. Quindi la promessa non è quello zuccherino che ti arriva dopo, quell'aiutino che ti aiuta a fare l'ultimo brano, ma è proprio la base fondamentale dell'esistenza, della vita, della venuta al mondo, del mondo, e la base dell'esistenza non è l'osservanza della legge. Quindi non solo il completamento della legge è quello che è la salvezza attraverso la legge, ma l'esistenza che proviene dalla legge. Il partire configurati dalla legge è l'altro palio che dice Paolo, perché lui si era configurato così e lui si è dovuto ristrutturare sia nella sua fine sia nel suo inizio. E all'inizio c'è la promessa, prima della legge viene la promessa e dopo la legge viene l'eredità, la prendita attraverso la promessa. E in un certo senso, adesso ve la faccio lunga, ma nell'Antico Testamento è molto interessante che c'è una dialettica all'interno di Dio. Dio stesso ad un certo punto, per esprimersi in modo così maleducato, capisce che la promulgazione della legge non ha risolto niente e dice: io dovrò fare una nuova alleanza, dovrò scrivere la legge non più su delle tavole di pietra, ma la dovrò scrivere nei loro cuori, allora attraverso l'azione dello Spirito. Allora è quella cosa, come diceva Ion, che nella legge di Cristo tu sei senza quella legge, perché se tu non uccidi solo a causa del fatto che esiste il comandamento non uccidere e vai in prigione, allora non stai osservando la legge di Dio.
Ma diciamo in termini non paolinici, ma a me sembra che c'è questa grossa convinzione che ogni volta che abbiamo una certezza troppo certa si trasforma in idolatria. È un piccolo esempio invece da Israele: la fiducia è posta nel Tempio, poi una volta che il Tempio sparisce si vede che quello non garantiva proprio niente, eppure era venerato, era amato tutto quanto. Allora quando noi ci facciamo una certezza talmente idolatrica che saltiamo tutti i passi che ci hanno portato a quella certezza, ho l'impressione che Paolo ragioni in questi termini, anche se ho volutamente lasciato da parte ogni schema paolinico, perché che te ne dica parte, appunto siamo in altro tempo, ma
come dice,
una certezza troppo certa,
il Tempio era il luogo della presenza di Dio.
E poi gliene discuto. Allora poi c'è la rielaborazione, non ha discusso i nemici, l'ha discusso Dio, perché era diventata una trappola, non era più una garanzia. E lì la legge di cui parla Paolo qua è quella legge che diventa il dolce. Sì. E il punto su quello è veramente difficile.
Si diventa un elemento del mondo.
Ci sono delle storie che io mi ricordo quando un giovane viene e dice: come posso ereditare la vita eterna? E allora Gesù dice: dovrei aspettare i comandamenti. Sì, ma li ho fatto tutti. Lui dice: vai a mettere le ricchezze. Ah, no, c'è cambiato proprio la logica. Non so, c'è a sorpresa ha dato una raccomandazione. Ma c'è un altro fatto che Gesù è stato domandato, ha chiesto a un fariseo quali sono più grandi comandamenti, e lui risponde: ama Dio, ama prossimo, che vale di più dei sacrifici, eccetera. E Gesù dice: sì, vicino a lei invece. Cioè vuol dire che la legge è stata data per regolarizzare un po' il rapporto tra l'uomo, Dio e il suo prossimo, ma al di là della regola si dovrebbe scoprire la persona. Per questo quando dice: sì, una volta che ami Dio, ami il prossimo, hai compiuto la legge, non serve non rubare, non uccidere, non serve. Per questo c'è la scoperta della persona.
Questo è fatto
sì, ci sono delle regole tra di noi, sì, però esatto, esatto. Se non ci scopriamo come persone, sì, sì, io ho rispettato tutte le regole della società, sì, ma sono un buon cristiano, se no basta, perché poi alla fine a un certo punto si, si dice sì, tu rinunci a tutte le tue cose,
Bene, è stata una serata molto molto interessante, molto ricca, per la quale in special modo ringraziamo la Cristina. Cristina vuole la la Cristina e Roberto.
Sì. C'è un concetto che c'è anche a San Paolo di ricapitolare. C'è sul fatto della legge, la promessa, eccetera. Però San Paolo, in Prima Corinzia, capitolo 15, no? Parlando di Gesù risorto, fa ricordare Adamo. Allora per la teologia ortodossa, il ritorno all'Adamo.
Ritorno all'inizio.